siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
Ciao Daniela, saluti a tutti gli ascoltatori.
Chi ascolta RWS da tanto? Ti ascolta da quanti anni, Luigi? Chi proprio ti ascolta dall'inizio? Da quanti anni ti ascolta?
A me? Beh, allora, siccome ero insegnante di disegno a Villa Aurora prima che arrivasse la radio, qualche dipinto lo so fare, ma con la matematica calcola dal 79, inizio 79.
Quindi diciamo, una vita, vedete, sono cresciuti con te, no?
Sì,
e tu sei cresciuto con loro.
Sì. Esatto.
Allora, andiamo ad archeologia biblica, ma non posso non salutare il nostro carissimo, fedelissimo ascoltatore Elia, che veramente è la nostra, non so come poter dire, la voce che grida nel deserto. Quando c'è un problema, lui, possiamo contare su di lui, perché ci avverte, la radio non si sente, c'è qualche problema, è veramente, come si può dire, la nostra lampada, no? Quando ci sono momenti in cui non so se non ci accorgiamo che c'è un problema tecnico, e lui ci avvisa sempre, ci saluta, ci dà sempre degli incoraggiamenti, e mi ha augurato una buona diretta, quindi non solo a me ma anche a te e tutti quanti ci seguono, quindi grazie Elia.
Grazie Elia, complimenti per il tuo lavoro.
Sì, veramente fedelissimo, e questo è importante. Allora,
sono le pietre che costruiscono le mura.
Eh sì, assolutamente, eh sì. Siamo in archeologia biblica, riprendiamo un po' la nostra narrazione della prima civiltà. La Bibbia ci parla di un certo Nimrod. Ci puoi dire qualcosa su di lui? Mi pare che fosse un re. Cosa ne sappiamo?
Sì, diciamo la genealogia di Nimrod, la sua stessa esistenza è ancora un po' avvolta nelle nebbie, almeno per alcuni. Mentre io faccio riferimento a un bravissimo studioso, Alexander Hislop, che invece ha messo in chiaro le origini di questo Nimrod, che nella Tigre era anche chiamato Nino. Era il marito di Semiramide. Ora Semiramide era in qualche modo nell'antichità poi diventata rea, insomma ha cambiato nome, ma dava l'idea un po' della donna di facili costumi, della prostituta, tant'è vero che l'Apocalisse poi la riprende con il nome di prostituta che ha sul fronte scritto misteri. Ecco, Semiramide era l'origine dei misteri, i vari misteri che poi nella Grecia diventarono i misteri eleusini, i misteri di vari dei, insomma, no? E ne parleremo di questo perché è un argomento molto molto importante. Comunque la Bibbia si apre e si chiude con Babilonia, anche se Nimrod dà origine a Babel, no? Ma poi diventerà Babilonia, insomma. Ecco, Nimrod è stato colui che ha organizzato la costruzione della Torre di Babele, e la Bibbia dice una cosa molto interessante.
È stato un po' forse l'ideatore che ha dato la spinta, chissà.
Sì. Diciamo, dagli scritti di Ellen White si capisce come dopo il diluvio per alcuni tempi sono vissuti tutti insieme sulle montagne, no? Tant'è vero che gli studiosi moderni rilevano appunto come la prima forma di attività umana, cioè l'agricoltura e quindi la vigna, viene prodotta sulle alte montagne, non in pianura dove era più facile, ma c'era un motivo, perché in pianura per diverso tempo c'era solo fango, no? Quindi ecco che la moderna scienza conferma le poche righe che la Bibbia dà di queste informazioni, e anche l'idea, per esempio, di Nimrod, che viene chiamato il grande cacciatore, no? Uh-huh. Il testo dice al cospetto di Dio, ma un ebreo avrebbe letto correttamente in opposizione a Dio. Quindi Nimrod è un personaggio che si oppone a Dio. Quindi quando erano tutti insieme, diciamo così, sul luogo dove è approdata l'arca, qualcuno, probabilmente Nimrod, il testo biblico non lo dice perché passa immediatamente da un'azione ad un'altra lasciando in mezzo centinaia di anni che non contemplano, e quindi Nimrod forse avrà deciso di staccarsi dalle azioni pie e religiose di Noè, no? Un po' come i moderni oggi potrebbero dire, ma a noi della religione non ci importa niente, insomma. Quindi dall'Ottocento l'uomo si è maggiormente che nel passato emancipato da Dio, iniziando tutte le discipline scientifiche che conosciamo oggi, psicologia, l'archeologia in un certo modo, l'evoluzionismo, il marxismo, insomma, ne abbiamo già parlato. Quindi a quel tempo deve essere successa una rivoluzione simile, no? Dio aveva i suoi figli, infatti la Bibbia parla di Abele e parla di Caino, quindi contrappone già due modi di pensare la vita e gli ordini di Dio. Chi obbedisce e chi invece prova fastidio, si vuole distaccare. Ecco, Nimrod probabilmente ha provato un gran fastidio e infatti quando scende a valle, qui Ellen White ripete nel suo libro Patriarchi e Profeti, dà delle indicazioni stupende, anche se diciamo con un tono un po' quasi poetico, no, da 800, ma oggi riscoperte dalla moderna ricerca archeologica. Cioè per un certo periodo di tempo le due categorie, quelli fedeli a Dio e quelli che non volevano più obbedire a Dio, hanno convissuto, sono stati insieme, no? Poi si sono divisi e Nimrod ha trascinato parte di queste persone nella pianura probabilmente di Araxes, che esiste ancora oggi, no? Lì dove poi è stata costruita la famosa torre di Babele. E ripeto, questa è la nota biblica proprio brevissima, ma la nota archeologica la conferma, cioè la Bibbia chiama Nimrod il gran cacciatore e questo è ipotizzabile, no? È comprensibile, per esempio pensando che dopo il diluvio Noè e la sua gente dovettero affrontare un mondo nuovo e sconosciuto praticamente. La ricerca moderna conferma quello che dice la Bibbia: Noè era agricoltore e piantò la vigna, quindi la civiltà nasce proprio con l'attività dell'allevamento e dell'agricoltura. Ora bisognava in qualche modo proteggere anche tutti i vari animali che sono usciti dall'arca e con i quali Noè ha riniziato l'attività della pastorizia, dell'allevamento, no? E siccome i felini si riproducevano in maniera molto più veloce, avevano periodi di gestazione più brevi rispetto ai bovini, ecco che il mondo si popolava sì di bestie, ma i felini diventavano un problema, diventavano un pericolo. Infatti i siti archeologici in Turchia hanno rivelato che le città erano costruite con grandi pareti di pietra e non c'erano stati invasori, non c'erano stati attacchi dall'esterno di popoli invasori, ma le case stesse, oggi lo si può vedere benissimo, erano state costruite senza porte. Si doveva accedere all'interno della casa salendo da una scaletta dal tetto. Per quale motivo c'era questo tipo di costruzioni a quel tempo?
Quindi c'erano delle paure, no? Che vivevano questi abitanti della pianura di Shinar, che erano scesi dalle colline, delle montagne, per ritrovarsi tutti insieme nella pianura, pensando che quello potesse essere un luogo buono. Noi eravamo arrivati a parlare della paura di questi uomini che erano scesi dalle montagne per dirigersi verso l'oriente, verso la pianura, che avevano delle paure, facevano delle costruzioni che un po' li proteggevano. Ma che tipo di paura avevano, visto che non c'era forse paura di altri popoli, di uomini?
No, appunto, diciamo che probabilmente, ripeto, le prime città che poi vennero costruite non hanno porte e finestre, praticamente, o almeno non hanno porte, bisognava salire delle scalette per entrare dal soffitto e addirittura i morti, si è scoperto ultimamente, logicamente non al tempo, ma oggi si è scoperto che quelle città, gli abitanti delle case di quelle città seppellivano i loro morti sotto il pavimento di casa. Non era un rispetto religioso, era una paura che praticamente le bestie della campagna sbranassero i cadaveri se venivano messi, non so, in un cimitero, li sbranassero e li portassero via. Allora anche un testo di Esodo, per esempio, quindi siamo già molto molto distanti da questo periodo di Nimrod, Esodo capitolo 23 versetto 29 fa capire proprio questo, quando Dio dice io non manderò i calabroni davanti a te, insomma animali e popoli stranieri, no? Però io non li manderò via, questi popoli stranieri, in un solo anno, altrimenti la regione resterebbe deserta e le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno. Quindi gli animali, i felini, si moltiplicano in maniera molto più veloce, ripeto, degli altri tipi di animali che invece servivano per l'agricoltura, eccetera, eccetera, per il pascolo, no? Quindi è possibile che la costruzione di queste città, che oggi sono quasi inspiegabili come costruzioni ai moderni scienziati, servissero invece come protezione, no? Servissero come protezione. E poi parleremo ancora di questo. Ecco, c'è un'indicazione anche in tempi più tardi, quelli di Mosè, quando in effetti Dio dice: attenzione, perché non posso liberarvi da questi popoli, no? Perché sono degli argini, sono dei combattenti contro le fiere della campagna, e se io vi liberassi da loro subito, le fiere della campagna, insomma, vi
sbranerebbero. Avrebbe sopravvento, sì, su di voi, certo.
Sì, gli armenti e anche voi. E qui entra in gioco, entra in scena proprio Nimrod, che praticamente nelle sculture antiche, quelle assirie, babilonesi, eccetera, eccetera, è rappresentato come un personaggio regale che sta combattendo tra due leoni, come se difendesse il popolo dalle bestie della campagna. Infatti Nimrod, secondo la Bibbia, grande cacciatore, era proprio colui che difese la popolazione dai felini, insomma, e divenne famoso per questo. Ecco perché la Bibbia dice divenne potente, no? Ma purtroppo in opposizione a Dio. Per esempio, Sir Leonard Woolley, uno dei grandi archeologi del passato, racconta di un viaggiatore che nel 1948 ha visitato il Medio Oriente, e questi gli aveva riferito che suo nonno aveva ucciso un leone, quindi praticamente nella regione sud-orientale della Siria settentrionale, quindi a un tiro di schioppo dalle zone di cui stiamo parlando, della Turchia centro-meridionale, e lì i leoni erano sopravvissuti sino alla seconda metà dell'Ottocento, cioè i leoni in Siria, no? E in quelle zone chi voleva acquistare fama, racconta Leonard Woolley, annunciava che avrebbe sfidato un leone, e c'erano delle regole precise per farlo e per proteggersi. Chi uccideva un leone non doveva più lavorare, in quanto chi sfidava, uccideva o ammansiva un leone viveva grazie a un sostegno, una specie di reddito, ecco, di reddito, no? Veniva dato per il resto della vita. Ecco, questo allora aiuta anche a comprendere la fama che aveva acquisito Nimrod. E 4.000 anni dopo Nimrod, chi uccideva un leone, come abbiamo visto nel 1800, aveva una fama enorme. Accadeva nella Siria settentrionale, vicino proprio a Babele. La stessa fama che poi acquisì anche il re Davide, no? Vi ricorderete quando nella Bibbia si dice che Davide uccise il suo leone, il suo orso, e divenne famoso, no? Perché aveva questo coraggio. Quindi è possibilissimo, dai bassorilievi che ci sono giunti, in cui è raffigurato questo personaggio Nimrod tra due leoni, che lui acquisì questa fama di condottiero proprio perché sfidava i leoni e liberava il popolo dai leoni. Ecco,
un eroe, diciamo, per il suo popolo era un eroe,
esatto. Quindi è possibilissimo che ciò che la Bibbia racconta oggi sia certificato come scientifico dalle moderne ricerche archeologiche. Insomma, noi diciamo sempre questo ritornello fino a stancare, ma non smetteremo mai di dirlo, anche perché oggi la Bibbia è ritenuta un libro di favole, di miti, invece, come vediamo, racconta cose vere, utili anche per la nostra crescita spirituale, non solo la conoscenza storica o archeologica, insomma.
Anche perché la Bibbia tratta di tanti argomenti, quindi non può approfondire i vari argomenti, ma dà dei cenni. Allora, chi è, diciamo, saggio, prende questi cenni e va alla ricerca di ciò che anche l'archeologia, di ciò che anche la scienza dice, e trova poi le connessioni, come sulla salute, sulle regole dell'alimentazione che la Bibbia ci dona.
Sì,
oggi,
esatto,
molte cose, esatto, sono state riscontrate dalla scienza. Però quando fu scritta la Bibbia non c'erano tutte le specifiche perché Dio chiedesse determinate cose. Oggi lo possiamo capire. Quindi grazie Luigi, come sempre. Quindi possiamo trarre dalla Bibbia tanti insegnamenti.
E
alla prossima.
Continuo a fare da sentinella.
Ecco, non mi veniva la parola. Ecco, sentinella, ecco la nostra sentinella.
Sentinella, sì.
Grazie.
Benissimo.
Alla prossima,
grazie
allora.
A tutti
buona
voi.
Giornata.
Ciao, Daniela.